Buonasera, un cordiale saluto a tutti voi che siete qui presenti nell'Aula Magna, ma anche a tutti coloro che sono presenti in un'Aula Magna, in un'altra aula, credo sia l'Aula Gemelli. E ci saluto, un benvenuto davvero caloroso al professore che questa sera parlerà, un benvenuto da parte mia, da parte del centro pastorale di questa Università Cattolica, un benvenuto da parte del rettore. E prima di dare la parola a Don Dino, desidero davvero complimentarmi per questa iniziativa molto bella e molto significativa del Centro Culturale di Milano.
Buonasera, grazie a Don Gianni. Questa mattina il rettore, il professor Ornaghi, nel discorso per il Dies Academicus della sede di Piacenza, Dies Academicus segnato dalla laurea honoris causa al professor Grossi, citando Toynbee, ha parlato di minoranze creative che in un contesto fortemente deteriorato, fortemente secolarizzato, possono rappresentare la speranza di un nuovo inizio. Il ciclo di incontri del Centro Culturale ha, direi questa sera, il suo momento più significativo. Dopo gli incontri con Ezzurro Sotò, l'erede di Gaudin alla Cattedrale di Barcellona, con il professor Manon, che ha parlato in quest'Aula Magna 20 giorni fa, abbiamo la grande occasione di conoscere una delle personalità, mi permetto di dirlo, più interessanti nel panorama culturale europeo, sconosciuta ai mezzi di informazione italiani, ma sapete che il livello di questi non consente grandi slanci culturali, ma giustamente la vostra presenza testimonia, come dire, il presentimento di qualche cosa di molto importante che può accadere questa sera. Una breve, alcuni cenni sulla figura e sull'opera di John Milbank, che studia a Cambridge sotto la guida dell'attuale arcivescovo di Canterbury, il primate anglicano Rowan Williams, insegna a Lancaster, Cambridge, in Virginia, negli Stati Uniti, e a partire dal 2004 a Nottingham, dove tuttora è professore di Religion, Politics and Ethics e direttore del Center of Theology and Philosophy. Nel corso degli anni Ottanta, insieme a dei colleghi di Cambridge, Catherine Pigstow, Graham Ward, Milbank ha dato vita a Radical Orthodoxy, un movimento anglicano che intende superare ogni riduzionismo sociopolitico e secolarista, che intende identificare l'ortodossia con una pratica religiosa e la Chiesa con un dipartimento dello Stato. La critica che viene fatta è a una duplice riduzione, quella della fede a fideismo e quella della ragione al razionalismo, cogliendo a piene mani dalla tradizione, dalla patristica latina, in particolare da Sant'Agostino e con riferimento al pensiero di San Tommaso. Il dramma, anzi la tragedia moderna, a parere del professor Milbank, sta proprio nella ragione, nella separazione tra ragione e fede, per cui a priori, possiamo dire a partire da Scoto in avanti, si rifiuta una visione unitaria della verità, sostenendo invece una irriducibile dualismo. In tal modo gli aspetti, diciamo, secolari dell'esistenza, in particolare la vita sociale, la politica, diventano dominio del potere del più forte e la fede viene relegata in un ambito privato del tutto incapace di incidere all'interno della vita quotidiana. La via indicata da Milbank per superare questo dualismo che diventa relativismo, che diventa nichilismo, consiste nella ricerca del nuovo umanesimo cristiano proposto da Benedetto XVI, nel quale si possa riscoprire che, cito una sua frase, la fede non è estranea alla ragione, ma ne costituisce la sua realizzazione più intensa. Per i membri del movimento anglicano in questione, della Radical Orthodoxy, non esiste infatti una realtà sacra e una profana, ma tutto è sacro, in quanto la verità è in se stessa una e coinvolge tutti gli aspetti dell'esistenza umana. Il tema scelto dal professor Milbank è proprio la novità che il cristianesimo rappresenta per la vita, verità e cultura, a partire da una riflessione sui discorsi, in particolare credo su quello di Regensburg, sui discorsi più recenti di Papa Benedetto XVI. La parola al professor Milbank.
Bene, grazie mille, grazie per questa gentile presentazione e gentili parole. Ora, per me è un grande piacere poter essere con voi questa sera a Milano e sono veramente molto molto colpito, positivamente colpito ovviamente, dal grande numero di persone, tutti voi che siete venuti qui ad ascoltare me e noi questa sera in un bellissimo pomeriggio, una bellissima serata milanese. Allora, in questa serata appunto vorrei parlarvi in modo particolare di quella che è la cosiddetta questione appunto della laicità o della secolarizzazione. E poi farò riferimento anche all'atteggiamento che il cristianesimo, il cattolicesimo dovrebbero avere nei confronti di ciò che è laicismo. Ora, nel corso di tutte queste mie osservazioni di questa sera, farò di sicuro alcuni riferimenti, diretti o indiretti, alle discorsi fatti recentemente dal Papa Benedetto XVI. E poi farò anche degli altri riferimenti, ad esempio a discorsi fatti dall'Arcivescovo di Canterbury, Ron Williams, perché si tratterà di convergenza. Si tratta cioè di due veri principi veri e propri della Chiesa. Penso poi che ci sia anche una grandissima armonia, un grande elevato livello di armonia tra alcune delle riflessioni del Papa Benedetto XVI, da una parte, e poi dall'altra quella che è l'accento, ovvero l'enfasi del nostro movimento teologico, la Ortodossia Radicale. Peraltro potremmo anche dire quanto segue, ovvero che la Ortodossia Radicale in questo momento sta cercando, così lentamente e non aggressivamente, di essere una minoranza creativa. Questo ovviamente nella vita cristiana di quella che attualmente è l'Europa e anche dell'America. Quindi per iniziare, come primissimo punto, vorrei mettermi davanti a questa domanda, una vera e propria questione, ovvero stiamo vivendo in questo momento in un periodo, cioè in un'era di secolarizzazione, cioè laicismo rampante? Oppure potrei anche rifare questa domanda, cambiarla, e al contrario potrei chiedermi, stiamo forse vivendo un periodo e in un periodo in cui c'è veramente il contrario, il rovesciamento vero e proprio della secolarizzazione o del laicismo? Quindi stiamo vedendo quello che è il ritorno della religione all'interno della vita pubblica? Bene, c'è una cosa particolare, addirittura strana, direi, ovvero il fatto che entrambi questi elementi sembrano comunque essere veri e contemporaneamente. Ad esempio, nel paese da cui arrivo, il Regno Unito, sono sempre meno le persone che fisicamente si recano in chiesa. E di nuovo sono sempre meno le persone, i cittadini, che veramente sappiano qualcosa su quella che è la storia del cristianesimo. Ad esempio, se vi trovaste a Nottingham, adesso, in questo momento, questa sera, sareste forse molto colpiti, addirittura scioccati, proprio dal nichilismo che potreste vedere, constatare nelle strade della città. E al tempo stesso vi potreste rendere conto che, facendo un confronto, vivete in una città molto, molto civile. Vedreste purtroppo a Nottingham veramente delle scene di ubriacatezza incredibile. E poi vedreste appunto persone che bevono, vedrete anche della violenza che in effetti non è anche più nascosta. Vedreste per strada o in piazza momenti di ostilità, a volte addirittura di oscenità. Sì, forse sto parlando un pochino a voce un po' troppo alta, nessun problema. E quindi potremmo dire, e continuando questo esempio e questo discorso, che potrebbe sembrare che l'Inghilterra, il Regno Unito, meglio ancora, stia diventando appunto più secolarizzato, ovvero laico come paese. Ora, tutto questo, queste mie opinioni e impressioni, potrebbero essere confermate dal fatto che vi sto per spiegare, ovvero che ci sono addirittura delle cosiddette tasse ormai imposte sulla religione a livello di stampa. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che ci sono dei movimenti, un'ostilità sempre più forte, più elevata. A volte addirittura tutto ciò si spinge molto avanti, forse troppo, oltre a un limite. E addirittura ci si dice o si scrive che la religione non dovrebbe neanche più essere tollerata. O comunque, come minimo, qualcuno ha scritto, la religione dovrebbe avere così un ruolo, un luogo più limitato in cui agire. Ovvero limitata, come dice qualcun altro, alla vita privata. Quindi, con persone come Richard Dawkins, e quindi con lui vediamo un revival del scientismo positivistico e vediamo anche di nuovo ostilità nei confronti della religione. D'altro canto però forse ci potrebbe essere qualcosa di nuovo, di particolare e di strano sul fatto che le persone sentono comunque un bisogno, la necessità a volte di attaccare la religione, lo fanno ultimamente molto spesso, ad esempio nella carta stampata, nella stampa. Quindi ripeto, sebbene ci sia questa sorta di declino della religione, possiamo constatare anche un altro movimento, un'altra idea, e cioè che la religione sembra che sia discussa di più. Si sta discutendo di religione adesso più che nel passato. Ora, sicuramente, sembra che ci siano comunque più articoli, parlo di nuovo della stampa, sulla religione nella stampa attuale, appunto, rispetto a quanto ci fosse magari una ventina di anni fa. Ora, di nuovo, da un canto, mentre le persone, la gente, fa veramente riferimento al fatto che sono pochissime le persone che vanno in chiesa, possiamo però vedere dall'altro lato che la gente parla, discute del cosiddetto ritorno della religione all'interno della vita pubblica. Ora, io penso che questo sia vero, che anche questo sia vero. Questo sta accadendo in tutto il mondo e sta accadendo anche in Europa. Penso infatti che la religione adesso stia avendo un impatto molto maggiore, più forte, per quanto riguarda il mondo dell'università, ad esempio, piuttosto che nel mondo della politica. Quindi, domanda, com'è possibile? Com'è possibile questo? Cioè, da una parte stiamo diventando, come dire, più secolarizzati, ovvero più laici, ma al tempo stesso più religiosi. Com'è possibile che ciò accada contemporaneamente? Ora penso, e questa è una opinione personale, che ci possano essere due spiegazioni possibili per quanto riguarda questa situazione che ho appena descritto. Da un lato, credo che il crollo di queste ideologie laiche o di secolarizzazione abbia creato una sorta di vuoto. Quindi, di nuovo, come panoramica generale e in generale, anche se la gente appunto può sembrare secolarizzata o laica, beh, la gente stessa non tende a pensare più che ci siano delle soluzioni laiche nei confronti di tutti quelli che sono i problemi attualmente vissuti dalla società. E di nuovo, anche se noi in questo momento siamo davanti a prospettive di progresso senza limiti, un progresso che quindi riguarderà tutto il nostro futuro, nonostante ciò però c'è una perdita di entusiasmo dentro di noi per quanto riguarda la vita pubblica, o piuttosto che per la politica, piuttosto che per i programmi politici stessi. Quindi all'interno di un quadro di questo tipo, cioè di questa situazione, spesso sono solamente i religiosi che hanno ancora un'idea molto forte, che credono ancora molto nel poter essere e diventare motivati e quindi avere abbastanza motivazione, conseguentemente partecipazione nella vita pubblica, nella vita sociale, ma anche nei programmi intellettuali attuali. Ebbene, questo è precisamente quello che io penso quando penso al ruolo emergente delle minoranze creative. Il Papa ne ha parlato recentemente. D'altro canto, penso che sia altrettanto importante parlare e dire comunque che la laicità e la secolarizzazione non è più adesso un da sorta di posizione neutra. E quindi penso che già di per sé, individualmente, sia diventata una ideologia. Ora, forse in paesi come l'Italia o la Francia, il laicismo o laicisme in Francia è un fenomeno un pochino più vecchio. È però vero che in diversi paesi come il mio, i paesi anglosassoni, questo è una sensazione, un movimento, un'idea decisamente più nuova. Ora, sulla base di tutto questo, penso che dobbiamo fare una distinzione. Dobbiamo fare una distinzione su tre diversi livelli. Questo appunto quando vogliamo definire delle nozioni del secolare, cioè del laicismo. Allora, da una parte abbiamo un'associazione di ciò che è secolarizzato, da una parte, con dall'altra parte il naturale e il ragionevole. Ora, questa associazione, almeno nel recente passato, è stata percepita spesso come qualcosa di, come dire, condivisibile fra chi era religioso e chi no. Questa stessa nozione di secolarizzato o di laico sembra essere una sorta di descrizione che adesso sta scomparendo. E questo succede, a meno parzialmente, perché noi non siamo più d'accordo su quello che è il naturale, piuttosto su quello che è il non naturale. E questo penso sia qualcosa di visibile nei dibattiti attuali, in molti dei dibattiti attuali, per quanto riguarda la natura della vita di noi esseri umani, atti ed eventi come la nascita, piuttosto che appunto vita o anche morte di noi esseri umani. Ma tutto ciò viene dimostrato, e lo si vede, sente, anche in diversi altri concetti, tramite diversi concetti di ragione umana. Sempre a mio avviso, la seconda tipologia, o il secondo tipo di secolarizzazione o laicismo, potrebbe essere quello che, di cui parla Rowan Williams, ovvero un laicismo procedurale. Per questo intendo un'idea, ovvero l'idea seguente: all'interno della cosiddetta piazza pubblica, piuttosto che nell'area dei dibattiti pubblici a cui possiamo appartenere e partecipare, noi creiamo delle regole, e tutte queste regole vengono create per i partecipanti piuttosto che per la partecipazione di tanti diversi gruppi etnici o culturali. Sembra quindi che questo sia un concetto che possa andare a favore del ciò che viene detto dal Papa piuttosto che dall'arcivescovo di Canterbury. Il Papa, secondo il mio punto di vista, si è espresso a riguardo e a mio avviso ha avuto ragione. Ha detto infatti che la religione ha un diritto, le religioni hanno dei diritti, quelli di partecipare appunto ai dibattiti pubblici. E questo anche nei termini seguenti, cioè di poter apportare giustamente qualcosa a questi dibattiti e di poter inserire in questi dibattiti le idee basate sulla religione. È però vero che molte di queste persone laiche o secolarizzate, ovvero le persone che non riescono ad accettare questa stessa idea cioè di una piazza pubblica che sia adesso con un atteggiamento neutro, ovvero tra da una parte la religione ma dall'altra tra anche i punti di vista sia religiosi che non religiosi, c'è chi non lo accetta. E quindi penso che sempre di più queste persone non riescono neanche ad accettare un'altra idea, ovvero quella che il laico o secolarizzato stia adesso rappresentando solo il naturale e il razionale. Al contrario, queste stesse persone sono a favore e quindi supportano ciò che l'arcivescovo di Canterbury chiama un secolarizzazione o laicismo programmatico. Tutto ciò cosa vuol dire? Vuol dire che le fondamenta, le basi del laicismo sono fondamentalmente non religiose, a volte antireligiose. Queste fondamenta quindi del laicismo stesso, della secolarizzazione, darebbero per scontato il fatto che la natura sia sempre imminente, presente, ovvero è una sfera un pochino chiusa, indipendente, individuale. Ora, questa idea è semplicemente il risultato di processi materiali che hanno luogo all'interno delle nostre menti. E poi tutto quanto il resto viene visto come superstizione. Allora, per tradurre questi termini, cosa vuol dire? Vuol dire che le politiche pubbliche, ad esempio, dovrebbero essere dettate da procedure, quindi procedurali, e quindi molto simili e vicini alle procedure delle scienze naturali. Ma quale sarebbe il risultato di tutto ciò? Ebbene, il risultato di questo è una disumanizzazione. E questo accade proprio perché se noi decidessimo in un certo momento che possiamo essere ridotti a dei processi materiali, allora se questa riducibilità fosse possibile, noi andremmo a togliere da noi tutta la nostra umanità. Questo vuol dire che toglieremmo anche le vere e proprie fondamenta, le basi che ci potrebbero appunto permettere di dirigere o guidare la natura. Addirittura abbiamo distrutto la ragione e la distrurremmo ancora di più, perché se veramente ci fosse questa possibilità di ridurci e quindi di ridurre tutta la nostra vita a processi materiali che hanno luogo nel nostro cervello. Quindi se tutto ciò è vero, se tutto ciò fosse vero, vorrebbe allora dire che la ragione sia una fantasia, un fenomeno così di fantasia, magari positivo. La nostra ragione è un'illusione. Ed è proprio per questo che, a mio avviso, ovviamente, Papa Benedetto XVI ha ragione. Ha ragione quando ci dice, ci suggerisce e ci indica che oggi è solamente, forse, la fede. È solamente, forse, la fede che potrebbe salvare la ragione. Ora, visto che il laicismo, o la secolarizzazione oggi, assume questa forma, come dicevo prima, programmatica, ebbene, proprio per questo è diventato di per sé quasi una religione. Ed è proprio per questo che noi vediamo appunto un secolarismo militante. Ed è per questo che possiamo vedere anche un revival della religione. E di nuovo entrambi questi movimenti hanno luogo nello stesso momento. A mio avviso, questa è veramente una situazione completamente nuova. Nessuno aveva previsto questa situazione. Dunque, avendo suggerito e già detto che tutti quanti noi abbiamo bisogno di dare supporto all'idea di secolarizzazione, di secolarizzazione procedurale, ripeto procedurale, sulla base di questo quindi bisogna chiedersi: è abbastanza, è sufficiente tutto ciò per la cristianità? O ancora, altra domanda, quale dovrebbe essere l'atteggiamento dei cristiani e del cristianesimo nei confronti di quest'idea, cioè di questa sfera laica? In questo momento è, a mio avviso, veramente molto importante riflettere, anche se velocemente, sulla storia cristiana. Primo punto, ci sono diverse modalità tramite le quali il cristianesimo ha creato, ovviamente in un senso positivo del termine, una modalità di laicità, cioè di secolarizzazione. Tutto ciò è accaduto in due diverse modalità. Allora, prima di tutto, la cristianità, così come dice il Papa, ha ereditato qualcosa dal mondo di una volta e ha ereditato soprattutto quelli che sono i valori universali della ragione. E in tal senso possiamo dire che ha ereditato la ragione più delle vecchie religioni, oppure più delle politiche che venivano fatte una volta. E di nuovo, anche in questo caso, sono d'accordo con quanto ultimamente pronunciato dal Papa. Ora, ciò nonostante, la ragione dei greci, in generale dell'antica Grecia, era, sempre in generale, ripeto, una ragione che comunque si apriva nei confronti del trascendentale. Era una religione che ricercava un Dio, ed era una religione che ricercava una verità universale. Questo appunto per tutta l'umanità. Il cristianesimo afferma che la ricerca universale della ragione è un punto fondamentale. Ora, proprio in questo senso, possiamo dire che il cristianesimo ha supportato, ha favorito una sfera libera, aperta, di esplorazione, anch'essa aperta, e anche di ricerca. Quindi, se questo è in poche parole il senso del termine laico o secolarizzato, allora possiamo dire che il cristianesimo ha contribuito, ha aiutato appunto a liberare questa sorta di laicismo o di secolarizzazione. E di nuovo, contemporaneamente, con il concetto di incarnazione, il cristianesimo ha un'idea, propone, cioè l'idea che la ragione divina, oppure il linguaggio divino, si è incarnata col passare del tempo. Ebbene, questo a sua volta ci farebbe capire che la vera ragione è sempre situata, si trova in un momento particolare, in un luogo altrettanto particolare. La ragione, infatti, non è solamente qualcosa di cui devono dibattere i filosofi. Noi possiamo vivere tutta quanta la nostra vita di ragione, ma possiamo vivere una vita fatta di ragione quando mettiamo in collegamento tante diverse situazioni particolari che fanno la nostra vita. Dobbiamo quindi fare riferimento alla ragione, al tempo e anche alla vita, e questi tre elementi devono essere messi insieme. Di nuovo, quindi, se la ragione è assoluta per noi esseri umani, non è come un sistema filosofico di ragioni. Non è così. È proprio all'interno della vita specifica, particolare, di un uomo, di un essere umano, la cui vita può essere vista come esempio che chiarisce la ragione, la ricerca della bellezza, piuttosto che giustifica la ricerca e l'inseguimento di ciò buono. Come diceva Hegel, Gesù era l'universo concreto. Ebbene, questo cosa significa? Significa che la ragione adesso è disponibile a tutti noi. È disponibile ai nostri figli, ai bambini. E queste persone, quindi, questi bambini oggi possono avvicinarsi a Gesù. Possono veramente andare a toccare quello che è il Logos divino. Oppure questo è disponibile alle persone che hanno una certa istruzione, ma anche a quelle che non la hanno. Ovviamente sia alle donne che agli uomini. Agli schiavi, ma anche ai padroni. Ebbene, è proprio per questo motivo che abbastanza recentemente anche dei filosofi della tradizione marxista, come Alain Badiou in Francia, è proprio per questo che sono stati obbligati, forzati ad ammettere che è il Nuovo Testamento che ha inventato e che inventa oggi l'idea di un orizzonte universale per tutti quanti noi esseri umani. Quindi l'idea dell'universale, l'idea dell'illuminismo nel vero e proprio senso di questa parola, è un'idea che viene adesso supportata dal cristianesimo. E perché quindi? Riusciamo a capire, ad esempio, che il Papa Benedetto XVI insiste su questo punto e ci dice, ad esempio, che proprio la cristianità riesce adesso a difendere quella che è la tradizione della ragione universale. È però vero che noi possiamo completare, realizzare quest'idea di ragione solo a una condizione, e cioè grazie all'idea della fede. Solamente un buon, corretto desiderio riesce a vedere Gesù come un Dio. Ed sarà solamente accettando il fatto che Gesù è Dio, solo facendo così, ci rendiamo conto che il nostro destino non avrà, sarà cieco. Ci rendiamo conto che abbiamo appunto la ragione? Ce ne rendiamo conto perché noi stiamo ricercando il ritorno verso Dio. La ragione e il desiderio libero non possono essere ridotti a una realtà materiale. anche perché riusciremo così a negarli. Conseguentemente, questi devono avere un'origine e deve esserci cioè una ragione, un libero desiderio, una libera volontà assoluti. Visto che appunto condividiamo questo senso di ragione e anche di libertà, ebbene, così, facendo questo, un giorno potremmo vedere direttamente quella che è la fonte vera e propria della ragione, ma anche la fonte della libertà. Quindi, come San Paolo diceva, adesso noi riusciamo a vedere, ma un giorno noi vedremo, saremo riconosciuti, ci si ricorderà di noi per come siamo. Considerando quindi questo punto, passeremo dalla fede all'amore e anche alla conoscenza. In quel momento, e con queste condizioni, il nostro destino della ragione sarà completo. Questo vuol dire che la cristianità, di nuovo, afferma quella che è l'universalità della ragione. E questo lo fa al di fuori di tradizioni particolari. Questo fa parte del nostro seculum in latino, ovvero la nostra vita in quel momento, perché appunto è questo che stava almeno in origine a significare il termine seculum. Però c'è anche una seconda modalità di interpretazione e grazie alla quale la stessa cristianità afferma appunto ciò che è secolare, laico. E questo è successo perché c'è stata un laicismo, una secolarizzazione del potere politico. San Paolo ha in effetti un atteggiamento abbastanza difficile, scomodo, lo conosciamo bene, nei confronti della legge, nei confronti dello Stato e anche nei confronti del potere coercitivo. In effetti vede queste aree, questi concetti come quantomeno ambivalenti. Cerca cioè di comunicare quanto segue. Sta cercando di dirci che lo Stato e anche il diritto, la legge, e piuttosto che la morale proibitiva, sono comunque necessarie. Necessarie, ma non sono l'unica soluzione. Sono elementi necessari che servono per inibire il male. È però vero che Dio esisteva prima di tutti i mali. E quindi in origine, quando è stato creato il mondo, non c'era male. L'ingresso del male nel mondo fa parte di una storia, è un mistero. Quindi non riusciamo a vedere oltre quel mistero, ovvero le porte del giardino dell'Eden sono veramente controllate da qualcuno che aveva in mano delle spade molto potenti. È di nuovo vero però che San Paolo ci ha detto che durante la nostra vita, con la riconciliazione, con il perdono, noi esseri umani riusciamo a recuperare e forse a ripristinare quella che è l'idea del buono. Buono che non sta reagendo contro il male, un bene che non reagisce contro il male, ma che si dà proprio perché così vuole. Il bene riesce appunto a sgorgare naturalmente. Il bene si dà senza la presenza del male. Nel nostro mondo constatiamo la presenza del male e constatandola noi possiamo permettere a questo bene di nuovo di sgorgare, di fluire, di nuovo. e questo può essere fatto grazie alla potenza del perdono. Questa potenza del perdono va ben oltre gli obiettivi o gli scopi dello Stato, piuttosto che della legge o del diritto. Di conseguenza, Gesù e gli Apostoli hanno inventato una nuova modalità e un nuovo modo di vivere o di creare una città, un nuovo tipo di politica, piuttosto che un nuovo tipo anche di organizzazione politica. E di nuovo, di conseguenza, il nome della Chiesa, Ecclesia, è un nome che è incredibilmente politico. Ecclesia, infatti, era il nome di un'assemblea, che era quella che si occupava del controllo delle antiche città. Non era quindi un termine molto religioso. Di conseguenza, la Chiesa, a mio avviso, è una nuova modalità di città. Si fanno pellegrinaggi nei confronti del nostro mondo e su questo pianeta, come appunto diceva Sant'Agostino. Sono quelli quindi che riescono ad andare oltre la legge, il diritto, la punizione o la coercizione. Al contrario, invece, cerca di essere una comunità globale ed universale, che vuole andare e spingersi verso la solidarietà più assoluta, un riconoscimento assoluto di tutti quanti gli esseri umani, riconoscimento che avremmo gli uni nei confronti degli altri. Quindi un'armonia perfetta e un'altrettanto perfetta riconciliazione. Quindi non solamente tolleranza, non solamente vivi e lascia vivere, ma un tentativo che ci permetterebbe di arrivare a un consenso profondo. Un consenso profondo che permetterebbe la sopravvivenza di tutte le nostre differenze e permetterebbe anche di poter constatare tutti i nostri contributi alla vita. Ora, noi abbiamo l'idea appunto del corpo di Cristo, l'idea quindi che sono delle relazioni che si creano appunto con persone vive. Ora, questo è la parte che io ti definisco realtà sacra. Gesù è il re di questa città e la città, questa città, è al tempo stesso il corpo di Cristo. Ogni singolo membro di questa città, come dice San Paolo, è un re. Non ti ho detto che sei un re? Dice. Quindi, ripeto, questa è una organizzazione che io definisco stranamente ibrida, perché in un certo qual modo è una monarchia, ma sotto un altro punto di vista è una democrazia. E sotto un altro punto di vista ancora è un'aristocrazia. Perché questo? Proprio perché dà un ruolo molto profondo, molto forte, agli apostoli e anche ai santi, ovvero contiene un governo misto. I cristiani dovrebbero quindi essere molto impegnati nei confronti di questo governo misto, anche se noi ci piace la democrazia o tendiamo verso la democrazia. Anche se facciamo questo, gli altri elementi che ho appena citato sono comunque importanti. Perché questo? Ebbene, prima di tutto perché alcune volte dobbiamo scegliere la verità. Dobbiamo sceglierla anche se molte persone non ne sono d'accordo. E seconda ragione, perché vedete, quando decidiamo in qualità di popolo democratico, quando noi prendiamo decisioni, dobbiamo comunque essere guidati da persone che sono quelle che formulano delle opinioni. Oggi però siamo guidati da persone che io definisco manipolatori, ovvero da sofisti. Noi non siamo veramente condotti, accompagnati oggi dai saggi. Noi siamo guidati, accompagnati da persone che hanno troppi soldi. Quindi, ripeto, la guida per le persone sagge è fatta da persone sagge. Ebbene, questo esercizio di guida saggia, questo esercizio fatto da persone veramente sagge, tutto ciò quindi è importante oggi. È importante appunto per la vita politica, ma anche per la Chiesa. Ora sto un po' uscendo dal seminato. Però il punto principale è questo. La Chiesa, questa nuova tipologia di organizzazione sociale, oggi è la realtà sacra. E come conseguenza, voi sapete che appunto è stato desacralizzato l'impero romano. Quindi, sempre San Paolo ci diceva, bisogna obbedire e rispettare le autorità, anche se queste stesse autorità non sono sacre. Adesso sono qui, in questa città, per amministrare una sorta di livello minimo di giustizia umana. Ora, cosa vuol dire questo? Vuole forse dire che è San Paolo che ha inventato la separazione di Stato e Chiesa? No, non è così, perché è un po' più complessa la vicenda. Infatti, se leggiamo Sant'Agostino, e poi leggiamo anche Calesio, sembra quasi che i padri della Chiesa pensavano che il potere laico, secolare, fosse sia all'interno che all'esterno della Chiesa. È all'esterno della Chiesa, nella misura in cui le autorità secolari o secolarizzate devono comunque amministrare il potere negativo e punitivo. Devono cioè impegnarsi per difendere i diritti di proprietà, che magari potrebbero non essere in effetti completamente giusti o equi. A volte quindi devono anche partire per la guerra. Ebbene, purtroppo queste azioni sono, ripeto, purtroppo necessarie. Però appartengono sempre a Babilonia. Appartengono cioè tutte ciò, queste sensazioni e idee, alle città di questo mondo. D'altro canto, se consideriamo che il re, l'imperatore, sia un cristiano, questa persona dovrà anch'egli esercitare le sue regole e lo dovrà fare quanto più possibile. Dovrà farlo quindi come funzione pastorale. Quindi non per caso l'impero di Bisanzio ha inventato lo stato del welfare, e questo molto molto tempo fa. Quindi la funzione del comandante o del re cristiano è anche un'altra, e cioè trovare delle alternative, trovare magari delle scuole, trovare e creare degli ospedali. Dovrà farlo questo, così come dovrà far mettere qualcuno in prigione. Questo era l'imperatore di Bisanzio. Veniva visto da un sotto certo punto di vista come un prete, ma non fino al punto da dover versare lui stesso sangue. Ora, purtroppo, considerando gli sviluppi, gli accadimenti seguenti, e questo all'interno del cristianesimo, si è arrivati a sviluppare un'idea. E l'idea era che questo potere laico o secolare del re piuttosto che dell'imperatore fosse completamente contenuto all'interno della Chiesa. Galesio diceva che sono due i poteri che riescono a controllare e comandare questo nostro mondo. Ad esempio, d'altra parte, i teologi dicevano che c'erano di nuovo due poteri che però controllavano la Chiesa. Qual era quindi il pericolo? Il pericolo era quello di supporre che il potere coercitivo fosse completamente una funzione della Chiesa. C'è anche una seconda ambiguità che viene a galla in questo momento, con la riforma gregoriana. Papa Gregorio ha dovuto, in un qualche modo, reagire nei confronti del crollo dell'impero cristiano, ovvero dell'impero di Charlemagne. Ha dovuto trattare con i problemi della corruzione feudale della Chiesa. E la sua risposta a tutto ciò è stata la seguente, ovvero quello di insistere sul fatto che ci fosse una forte differenza fra le funzioni clericali e laiche contemporaneamente. Questo forse sarebbe stato inevitabile, però ha avuto una sfortunata conseguenza. E penso che la conseguenza fosse la seguente, cioè che sempre di più i laici nel mondo occidentale hanno cominciato a pensare ad essi stessi come se fossero persone che avessero la loro sfera, questa però al di fuori delle preoccupazioni fondamentali della Chiesa a livello di regole o controllo pastorale. Solo molto dopo, ovvero alla fine del Medioevo, siamo arrivati a sviluppare una situazione in cui prima l'impero e poi le varie nazioni sovrane hanno cominciato a concepire un'autorità laica o secolarizzata e l'hanno vista come qualcosa di completamente giustificabile. Questo in termini di ragione e anche di natura. Si sono quindi dimenticati tutti insieme, in quel momento, dell'aspetto pastorale di quello che è il comando o il comandare. Noi quindi abbiamo constatato una errata divisione fra laico e non laico. Il vero cristianesimo vede le regole politiche e il potere politico come semi-secolarizzato. Quindi, idealmente parlando, chi comanda e riesce a avere quindi un obiettivo di assistenza, di supporto. E questo potrebbe essere capito e compreso in termini cristiani, come qualcosa che poi può portare alla riconciliazione umana. Ora, questo però non sta a significare che chi comanda o chi ha questo potere debba essere un cristiano. Ora, è possibile per un grande leader come Gandhi poter essere una persona che manifestamente serviva gli obiettivi o gli scopi della Chiesa. Però penso che sia sbagliato pensare che noi possiamo comunque giustificare, ovviamente in termini teologici, l'obiettivo della leadership politica, solamente in termini di ragione naturale, ovvero senza prendere al contempo in considerazione quello che è lo scopo vero e proprio, finale della ragione, ovvero quello di poterci portare verso alla salvezza di noi esseri umani. Ora, cercherei adesso di applicare tutte quante queste considerazioni appena fatte, applicare quindi alle varie diverse situazioni. Situazioni che adesso abbiamo proprio in questo momento, in diversi paesi, sia in